Allora, sono le 10:11, torniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e torniamo per parlare di una notizia a cui questi giorni, rispetto alla quale questi giorni si è dato molto risalto, soprattutto da noi, anche giustamente, e che è quella che la Turchia è uscita dalla Convenzione di Istanbul, che è il primo trattato internazionale sulla prevenzione e la lotta contro la violenza di genere e la violenza domestica. Erdogan ha annunciato il ritiro sabato 20 marzo, scatenando di fatto proteste nel paese di migliaia di donne turche che sono scese in piazza in diverse città. Questo ritiro dalla convenzione anche in qualche modo troviamo abbia scatenato, tra virgolette, una solidarietà anche di chi ha per anni avallato accordi scandalosi dell'Unione Europea con il governo turco, il primo fra tutti quello per fermare il flusso di migranti. Ricordiamo che sono stati versati 6 miliardi di euro affinché la Turchia sorvegliasse la frontiera con la Grecia e costruisse strutture idonee per ospitare 3 milioni e mezzo di profughi siriani. Da allora migliaia di persone e di donne sono rimaste intrappolate nei campi sulle isole greche in condizioni disumane. Quindi ci interessava fare questa parentesi perché in questi giorni si sono susseguiti la solidarietà alle donne turche da parte appunto di esponenti di partiti della maggioranza, anche PD, Italia Viva, che sappiamo appunto non si sono preoccupati altrettanto per le donne siriane invece segregate nei campi di concentramento, appunto pagati anche dal nostro Stato. Stamattina vogliamo iniziare a parlare di questo, ma vogliamo parlare più a 360 gradi della repressione in Turchia, perché è vero che appunto la Turchia si ritira dalla Convenzione di Istanbul, ma come sappiamo, perché più volte detto da questi microfoni, reprime il dissenso interno con carcere e torture, mette al bando i partiti d'opposizione, ne incarcera gli appartenenti. È di pochi giorni fa la notizia che la polizia turca ha arrestato una decina di persone, fra le quali 3 funzionari del primo del Partito Democratico dei Popoli. Ad oggi, ricordiamo, inoltre sono 1.600 gli avvocati e giudici arrestati in attesa di processi. Da questi microfoni abbiamo parlato insomma della storia dell'avvocata turca Ebru Timtik, che è morta dopo 238 giorni di sciopero della fame, accusata di terrorismo e condannata a 13 anni e mezzo di reclusione. Di tutto questo per fare un quadro che tenga appunto insieme tutti questi aspetti, abbiamo chiesto insomma di aiutarci al giornalista Murat Çınarken con noi questa mattina. Buongiorno Murat.
Buongiorno a tutte e tutti, grazie. Ciao.
Grazie a te. E lasciamo a te la parola. Ci andava di restituire questo quadro, perché appunto come avrai visto anche te, l'attenzione è tutta sulla Convenzione di Istanbul, ma in questi giorni sono successe tante altre cose che sono tutti i tasselli che ricompongono un mosaico repressivo e patriarcale. Ecco.
Sì, sono stati 7-8 giorni molto, molto difficili in diversi campi sono avvenuti dei cambiamenti radicali. Siamo partiti con un linciaggio e screditamento mediatico, politico nei confronti di un parlamentare dell'opposizione, Gerger Leol si chiama di cognome. In pochi giorni sono state mandate le carte nel Parlamento per togliere l'immunità, e anche se lui si era rivolto alla Corte Costituzionale, alla Cassazione per fare ricorso, perché c'erano soltanto le carte preparate dal procuratore, il giudice aveva appena deciso di aprire il processo, quindi non è stato condannato, ma in pochi giorni gli hanno tolto l'immunità, gli hanno privato anche del seggio, quindi è stato sospeso il suo lavoro. E quando gli è stato comunicato questo in faccia, è stato buttato fuori dall'aula. Nei giorni successivi, per 5-6 giorni, ha resistito, è rimasto dentro il Parlamento dicendo che lui rappresenta i suoi elettori, sono 90.000 persone che l'hanno votato. Alle 6:45 di mattina, mentre si stava preparando per la preghiera di mattina, la polizia in borghese è entrata dentro il Parlamento e l'ha preso così di peso, l'ha portata via senza scarpe, senza vestiti quasi. Sono scene e immagini raccapriccianti, abbastanza tristi, e rappresentano un vero colpo di Stato, non militare ma in borghese, avviato da questo governo che utilizza la magistratura come il suo pupazzo. E tra le accuse rivolte a questa parlamentare c'è ovviamente la famosa accusa, quella di appartenere a un'organizzazione terroristica, lavorare per il conto dell'organizzazione terroristica, eccetera. Ma nel suo caso, come succede da anni in Turchia, le prove sono oltre che ridicole. C'è solo una prova rivolta, anzi concretamente, contro questa parlamentare, che è quello di aver ritwittato una notizia pubblicata su uno dei siti più prestigiosi di informazione in Turchia, T24, una notizia, neanche un commento, neanche un articolo che rappresenta il pensiero di chi l'ha scritto. Gergerlol l'ha ritwittato. Ovviamente questa non è la sua colpa, adesso parlando ironicamente. La colpa di Gergerlol è di quelli di aver difeso sempre gli ultimi. È un medico, è uno dei fondatori di diverse associazioni per i diritti umani, è un parlamentare, è un uomo che ha lavorato molto perché si potesse strutturare un dialogo pacifico tra la guerriglia del PKK e lo Stato negli anni precedenti. Ha molto lavorato denunciando la tortura nelle carceri in Turchia, il maltrattamento nei confronti dei detenuti minori, ha lavorato molto per denunciare il caso di migliaia e migliaia di impiegati statali sospesi durante lo stato di emergenza dal 2016 e 2018, obbligati a vivere in uno stato da morte civile. I giorni successivi la voce che girava precedentemente ha trovato corpo, ossia il capo procuratore della Cassazione si è rivolto alla Corte Costituzionale per chiedere la chiusura definitiva del secondo partito dell'opposizione, il Partito Democratico dei Popoli. Ricordiamoci che nell'ultima tornata elettorale del 2018 aveva incassato circa 6 milioni di voti, superando uno sbarramento elettorale assurdo del 10%, introducendo nel Parlamento circa 60 parlamentari. Adesso ovviamente fisicamente ci sono 51, perché 9 sono in carcere oppure sono obbligati a vivere in esilio nel nord Iraq oppure in Europa. Anche tra le carte di questa richiesta ci sono delle cose assurde. Per esempio, ci sono come prove vecchi processi conclusi in cui erano imputati gli altri deputati dello stesso partito e sono stati anche assolti, quindi giuridicamente sono delle cose inesistenti, ridicole. E inoltre il capo procuratore della Cassazione ha chiesto che per 684 persone appartenenti a questo partito per 5 anni non potessero praticare il loro diritto politico, ossia quelle di iscriversi in un altro partito, votare, ricevere voti, fondare un nuovo partito, eccetera. La cosa più triste, ovviamente, la prima cosa più triste è che tra questi 684 ci sono tutti i parlamentari attuali, quindi è chiaro che questa è una crociata politica con l'intento di distruggere la più resistente, forte forza e determinata forza dell'opposizione in Turchia. La seconda cosa più triste di questo punto è che tra le persone che non dovrebbero avere il diritto a praticare appunto la politica nei prossimi 5 anni ci sono 2 deputate morte, una morta 3 anni fa, l'altra morta 5 anni fa. Quindi immaginate che tipo di spettacolo ridicolo ci troviamo. Lo Stato di diritto sappiamo che in Turchia da mo' che non esiste, ormai la magistratura è totalmente lavora al servizio del potere politico, che ossia il governo centrale. E poi successivamente cosa abbiamo visto? Che il Presidente della Repubblica ha emesso, come hai detto anche tu, un decreto di legge dicendo che la Turchia esce dalla Convenzione di Ginevra, scusate, la Convenzione di Istanbul, anche quelle di Ginevra ovviamente è un punto molto problematico, esatto, per la Turchia, sì, lapsus adesso mi ha aiutato. È molto triste perché quella convenzione è una delle poche convenzioni esistenti nel mondo che sono vincolanti, questa è una convenzione vincolante, quindi chi firma è obbligato a intraprendere dei cambiamenti legislativi necessari nel suo paese per appunto strutturare un percorso valido con l'obiettivo di rafforzare la lotta contro la violenza sulle donne e non soltanto, tutelare anche i diritti delle persone LGBT nel paese, eccetera. È una convenzione semplice, molto ricca, molto radicale. Dopo l'incontro internazionale di Pechino è stato un risultato pazzesco, e dopo la convenzione del 79, adesso mi sfugge il nome, è una convenzione che funziona molto molto meglio. Sono 47 paesi che hanno firmato, e ovviamente tra quelli che non firmano, di questi si parla poco in questi giorni, c'è la Gran Bretagna che si rifiuta di firmare, c'è la Bulgaria che addirittura nella sua Corte Costituzionale ha trovato incostituzionale questa convenzione, la Polonia, l'Ungheria se ne sono andate, quindi la Repubblica Ceca non l'ha firmata, stiamo parlando dei paesi europei. In Croazia ci sono state delle manifestazioni massicce contro il fatto che il governo l'abbia firmato, e il Presidente della Repubblica in Turchia ha deciso di uscire. Per questo è stato ovviamente con un ottimo lavoro di spin doctoring, è stato un percorso preparato nei mesi precedenti, i giornali ultranazionalisti, fondamentalisti, omotransfobici, sessisti hanno lavorato molto per creare le basi. Nonostante quello, per esempio nell'ultimo sondaggio che è stato fatto da un'azienda privata nel mese di agosto, il 75% della popolazione risultava a favore della Convenzione di Istanbul, anche perché in Turchia, al di là dei numeri pazzeschi legati al femminicidio, c'è un aumento notevole di violenza nei confronti delle donne e nei confronti della comunità LGBTQI in Turchia, e quindi le persone ci credevano, le opposizioni insistevano molto, e il Presidente della Repubblica, ignorando la Costituzione, facendo un gesto illegale, ha deciso di uscire e tirare fuori il paese dalla Convenzione di Istanbul. Perché illegale? Perché nel 2011 proprio a Istanbul è stata firmata questa convenzione, il primo firmatario era la Turchia. Nel 2012, rispetto a tanti altri paesi, in poco tempo il Parlamento l'aveva approvato, e quindi secondo la Costituzione dovrebbe essere il Parlamento decidere per uscire da questa convenzione, non il decreto emesso dal Presidente della Repubblica. Però sappiamo che nel 2017 ormai la Turchia è totalmente nelle mani di un uomo unico, dalla gestione dell'esercito fino alla gestione dell'economia, dalla gestione delle famiglie fino alla gestione dell'agricoltura, qualsiasi cosa tra le due labbra di questo uomo. L'ultima notizia ancora più altrettanto interessante è stata il cambiamento che è stato effetto nella direzione della banca centrale. Quarta volta è stato cambiato il presidente della banca centrale della Turchia in 20 mesi. Le politiche portate avanti dal governo centrale ovviamente mettono in difficoltà tutti, sono politiche economiche fallimentari, il paese si trova in una crisi economica profondissima. Le casse dello Stato sono state svuotate, le riserve della moneta straniera sono state azzerate, e coloro che arrivano alla direzione della banca centrale, quando decidono di non obbedire più alle direttive del Presidente della Repubblica, si trovano fuori dalla porta. E questa è la quarta volta che è stato cambiato il Presidente della banca centrale in 20 mesi. Ovviamente la valuta turca, la lira turca si è svalutata immediatamente in meno di 24 ore, quindi questi sono sono altri interessi bancari da pagare in euro, in dollaro, per sostenere tutte quelle opere pubbliche gigantesche, inutili, fallimentari che sono state fatte con i finanziamenti bancari presso le banche, spesso volentieri britanniche, ma non soltanto.
c'è un'altra notizia, insomma, di cui parlavi tu anche ieri, insomma, su un sito che si chiama Presenza, parlavi dello sciopero degli operai della Bialetti. Se ti va di raccontarci le motivazioni di questo sciopero che va avanti, se non sbaglio, da 15 giorni ormai.
Sì, oggi siamo al giorno 16. Sì. Io ho avuto la possibilità di sentire anche il rappresentante sindacale che ha lavorato, un sindacato confederale, si chiama DISC, come un po' CGL italiana. Ha lavorato molto bene questo sindacato negli ultimi anni presso questa fabbrica italiana, perché 61 operai su 90 sono iscritti al sindacato. Ricordiamoci che questo è un dato importante, perché in Turchia il diritto al sindacato esiste, tuttavia la sindacalizzazione è una cosa che sta scomparendo, oppure gli operai, i lavoratori si spostano molto verso i sindacati ultranazionalisti e filogovernativi. In questa fabbrica DISC ha fatto un ottimo lavoro, è la terza volta che gli operai della Bialetti Turchia decidono di andare, di interrompere il sistema, le attività produttive. E in questi ultimi anni l'intento, la richiesta è molto chiara: aumento nello stipendio, aumento minimo del 18% e che dovrebbe essere applicato due volte all'anno. Invece la fabbrica e la Bialetti Turchia propone 14% e solo una volta all'anno. Cosa dicono gli operai? Che tutto questo mi è stato raccontato dal responsabile provinciale del sindacato, che il signore si chiama Telak Çelik. Gli operai dicono questo: il governo centrale manipola in continuazione i dati legati all'inflazione. Questo è un discorso che è stato reso pubblico anche dall'emittente britannica BBC nei mesi precedenti, quindi non è soltanto l'idea di un sindacato politicizzato, come avrebbe detto qualcuno. E in questa ricerca diffusa dal BBC si conferma un fatto, appunto, quello che dicono gli operai, che secondo il governo centrale l'inflazione attuale sarebbe di poco superiore al 14%. Invece diverse associazioni di consumatori, ricercatori indipendenti, sindacati dicono che in realtà l'inflazione oscillerebbe tra il 36-50%. Per arrivare a questa conclusione basta dare un'occhiata al mercato in Turchia e i prezzi crescono ogni giorno, oppure 2-3 volte al mese, ma i prezzi legati al pane, all'olio, al riso, e quando lo Stato non si rende conto che non riesce a procurare a prezzi accettabili prodotti di prima necessità, si rivolge ai paesi poverissimi e cerca di comprare ogni possibile, quasi azzerando le tasse dogonali. Tipo, la Turchia da anni ormai compra il fieno e il riso dalla Siria in piena guerra, oppure compra il tè dalla Cina e dal Vietnam. E la Turchia era fino a 20 anni fa il terzo produttore più importante del tè nel mondo. E quindi gli operai cosa pretendono? Pretendono di non rimanere sotto il peso dell'inflazione, pretendono un aumento che gli permetta di sopravvivere, di poter vivere, fare la spesa, poter vivere. Una buona parte, mi diceva il rappresentante sindacale, che una buona parte di questi operai cercano di arrivare a fine mese con 320 euro. 3.000 lire turche, che comunque stiamo parlando di una cifra al di sotto del salario minimo garantito in Turchia.
E che è il costo di 4 bialetti elettriche qui da noi, perché esatto, più o meno costano esatto. 90 euro.
Esatto, ci sono dei modelli che costano 120, anche su un sito famoso ho visto, quindi un operaio non riesce a prenderne neanche 3.
Esatto.
Ma questa è un po' la logica, no? L'operaio turco non dovrebbe essere in grado di prendere quella macchinetta, ma l'operaio italiano o tedesco dovrebbe essere in grado di prendere, altrimenti lo spettacolo non può procedere.
Certo.
Questa è la situazione. È un'azienda italiana che si trova nella città di Kocaeli, due passi dalla città più grande della Turchia, Istanbul. Nella città di Istanbul hanno anche degli uffici di amministrazione, sono circa 90 lavoratori, 61 sono in sciopero. L'altro ieri ho risentito il rappresentante sindacale e lo sciopero continua. E la cosa più interessante è che ovviamente proprio un giorno prima dell'inizio dello sciopero la fabbrica si è fatta viva ha fatto la sua proposta, anche se da più di 20 giorni gli operai avevano dichiarato che avrebbero scioperato, quindi è stato fatto anche un gioco abbastanza sporco all'ultimo momento da parte della Bielorussia. Questo è il punto.
Murat, noi ti ringraziamo tantissimo per queste informazioni, insomma, da lì, sempre molto puntuali e interessanti, e se non hai altro da aggiungere ti salutiamo e ci sentiamo presto.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie a te, ciao.
No.